Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.CO. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. So skip replacing every carb with cauliflower and indulge in your breakfast, lunch, and dinnertime favorites while still hitting your goals. From breakfast bagels and meal-prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles, you won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.CO. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
In tantissimi mi state chiedendo, non è vero, ma lo faccio lo stesso. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Questo podcast dovrebbe servire per la promozione del libro, ma per tutta una serie di impegni e di mancanza di tempo mi sono reso conto che dall'uscita del libro mi sono concentrato solo sul promuoverlo attraverso i social e questo podcast, in fondo, ha una vita propria rispetto al Running Club. È stato così nel periodo in cui il libro non è stato più disponibile ed è giusto che continui così, in fondo. Chiamatemi multitasking. Si scherza ovviamente, ma vorrei dedicare questo e il prossimo episodio a due eventi che mi hanno colpito nell'ultimo periodo. Il primo è che sono andato al cinema. Sai la novità? Sono andato abbastanza spesso al cinema ultimamente e ho visto anche tantissimi prodotti cinematografici in televisione nell'ultimo periodo, ma mai come in quest'ultimo caso mi sono sentito in dovere di comunicare di averlo fatto. Parlerò di F1 il film. E più che fare una recensione, spiegherò i motivi che hanno portato a ritenere l'aver visto questo film l'esperienza cinematografica migliore degli ultimi anni. Partiamo dal principio. In questo podcast ho parlato spesso di F1, di Formula 1. Lo testimoniano l'episodio dedicato alla grande rapina al treno Glasgow-Londra e a quello con Stefano Nicoli. A tal proposito, lo ringrazio ancora e vi invito non solo a riascoltare l'episodio, ma soprattutto ad ascoltare la nuova versione di Terruzzi racconta la Formula 1, il podcast che realizza in collaborazione con Giorgio Terruzzi, appunto, e Pino Allievi, uscito sicuramente migliorato dalla fine della collaborazione con Red Bull. Gli episodi sono maggiormente puntuali, dedicati ad ogni gran premio, con le solite rubriche e qualche approfondimento in più. Non essendo un abbonato Sky e non avendo spesso la possibilità di seguire i gran premi in chiaro su TV8, in differita, è in buona sostanza la mia fonte principale di informazione sulla Formula 1, insieme alle sintesi delle gare sul canale ufficiale YouTube della Formula 1, appunto. Non sono un maniaco, ma tra gli sport a motore la Formula 1 è sicuramente quello che preferisco. Seppur elitario e con tutti i difetti, l'ipocrisia che si portano dietro i grandi e costosi eventi sportivi moderni, lo considero uno sport di squadra al pari degli altri, con la sua storia, la tradizione e persino una certa cultura. Perché no? Considero sinceramente più elitari e respingenti sport singolari come il golf e il tennis, tanto tornato di moda in Italia grazie alle vittorie di Jannik Sinner. Si è da poco concluso il torneo di Roland Garros e sta per entrare nel vivo quello di Wimbledon. Sicuramente i biglietti per partecipare alle finali nel campo principale non hanno prezzi popolari. E cosa vogliamo dire del fatto che Wimbledon da sempre impone il dress code total white? Decisamente poco inclusivo, direi. Va inoltre considerato il numero di persone che impiega la Formula 1. Ogni squadra impiega circa 800 dipendenti. Al di là del giro d'affari miliardario che finisce nelle tasche dei soliti noti, grazie alla Formula 1 ci vivono tantissime famiglie normali come la mia. Seguo la Formula 1 dai tempi di Alesi e Berger alla Ferrari. Ricordo i mondiali vinti da Schumacher sia con la Benetton che con la Ferrari. Ho seguito quelli vinti da Raikkonen, Alonso, Hamilton, Rosberg e ho seguito con particolare gioia i mondiali di Sebastian Vettel alla Red Bull e ora quelli di Max Verstappen. E non vivo assolutamente male quest'ultimo periodo di dominio McLaren, perché si tratta di una squadra storica con una grande tradizione che fino a poco tempo fa viveva un periodo di profonda crisi e che faticava letteralmente a prendere punti nei Gran Premi. L'episodio però non verte sull'analisi della Formula 1 moderna, ma c'entra, perché se proprio devo essere sincero, c'è stato un periodo in cui ho fatto parte di quella fanbase più tossica della Formula 1. Quelli per intenderci che se non vince la loro squadra o quando lo spettacolo non è all'altezza delle loro aspettative, non si capisce bene perché, dicono fa tutto schifo, non la guardo più. Ed è stato il periodo del passaggio della Formula 1 dalle mani di Bernie Ecclestone a quelle di Liberty Media e i timori di un'eccessiva americanizzazione che si portava dietro. Infatti gli americani di Liberty Media hanno messo a capo della Formula 1 l'italianissimo Stefano Domenicali. A decretare questo passaggio ufficialmente è stato il cambio di logo. Mi è sembrato come se Nike avesse bisogno di cambiare lo swoosh e ricordo perfettamente di aver pensato quanto poco ci avesse lavorato il grafico per realizzarlo, tanto da farmi ritenere necessario adattare una citazione di Aldo Giovanni e Giacomo nel mitico Tre uomini in una gamba. Il mio grafico con 30.000 lire l'avrebbe fatto meglio. Non mi piaceva, che vi devo dire? Negli anni ho sinceramente iniziato ad apprezzarlo, tanto da non ricordare più nemmeno come fosse quello vecchio. Come passa il tempo, forse sto solo diventando vecchio. Ma parto da questo per dire che uno dei motivi del successo, comunque del gradimento da parte mia del film, sta proprio nell'utilizzo di quel logo. Purtroppo devo dire che inizialmente, quando è stato annunciato il film, allo stesso modo in cui ho accolto il nuovo logo, ho storto il naso. Ho vissuto come un'intromissione piuttosto ridicola i momenti in cui sono state girate le scene durante i weekend di gara con Brad Pitt. E quando ho visto il primissimo trailer, quello con l'accompagnamento musicale di We Will Rock You dei Queen, ho pensato, ma cos'è questa cagata? Col passare del tempo però, via via che venivano pubblicati i nuovi trailer e si avvicinava l'uscita nelle sale, la mia opinione è cambiata ed è maturata la volontà di andarlo sicuramente a vedere. E non è affatto banale in questo periodo di flop annunciati. Sì, è vero, si tratta di un'operazione commerciale di promozione di un brand, ma che male c'è? L'obiettivo del cinema in generale, e di questo film in particolare, è intrattenere e lo scopo è perfettamente raggiunto. Passi 2 ore e mezza in sala senza nessunissima fatica, avvolto in quell'atmosfera che ami e che respiri da quando eri bambino, che viene resa con cura e attenzione nei dettagli quasi maniacale. Si percepisce perfettamente il rispetto della storia della Formula 1 e dei suoi grandi protagonisti del passato, come Schumacher e Senna, ma anche di quelli attuali, sia chiaro. Senza troppi giri di parole, dunque, il film mi è piaciuto tanto e mi ha coinvolto come poche altre volte mi è capitato nel recente passato. Sicuramente lo acquisterò e lo rivedrò a casa, quando uscirà in formato digitale, ma sto pensando di andare nuovamente in sala a rivederlo, perché è un film che va vissuto al cinema e sono sinceramente contento di aver visto molta più gente in sala con me rispetto al solito. Cioè, dovete sapere che solitamente al cinema ci vado da solo e a spettacoli la sera molto tardi e sono abituato a vedere veramente poca gente in sala con me, tanto che una volta mi è stato chiesto di cambiare la sala per vedere uno spettacolo che iniziava prima, perché ero completamente solo e gli inservienti avrebbero potuto sistemarla e tornare a casa prima. Se proprio devo, un particolare che non ho apprezzato particolarmente c'è. Se dovessi andarlo a rivedere in sala, ma sicuramente lo farò a casa, lo voglio rivedere in lingua originale. Ripeto, non sono un abbonato Sky e mi perdonerete se non apprezzo particolarmente il commento delle gare in italiano di Carlo Vanzini e Marc Genet. Gusto personale, li trovo estremamente troppo filo ferraristi. Si tratta di uno sport di squadra. Il tifoso tifa per una sola squadra o per il pilota della propria nazione, è ovvio. È ovvio che in Italia si tifi Ferrari. Non esiste che un appassionato di motorsport segua il campionato indipendentemente dalla simpatia per il colore di una macchina o che un italiano tifi per una qualsiasi altra squadra o apprezzi un pilota non Ferrari. Poco importa se l'ultimo pilota Ferrari italiano sia stato Fisichella, che ha corso per altre squadre prima di vestire rosso e a fine carriera. Poco importa se moltissimi altri piloti italiani non abbiano mai guidato una Ferrari, o che negli ultimi anni siano esistite altre squadre italiane in Formula 1. Che dovrebbero fare gli inglesi, dato che praticamente tutte le altre squadre di Formula 1 hanno sede in Inghilterra? Ricordo infatti l'imbarazzo seguito alla prima vittoria di un Gran Premio della Red Bull, quando è partito l'inno inglese. Da quel momento infatti hanno cominciato a suonare l'inno austriaco. Ma soprattutto, che dovremmo fare, dato che l'italianissima Dallara costruisce a Varano delle Melegari, in provincia di Parma, tutte le vetture IndyCar e Formula E? Lasciamo perdere. Ovvio che non ho intenzione di fare polemica, è ovvio che non è pensabile che Vanzini e Genet, che sono le voci italiane della Formula 1, venissero sostituite per il film. Però, senza spoiler, c'è una scena in cui si vedono i commentatori ufficiali di F1 TV, che non sono Vanzini e Genet, e fa strano sentirli parlare con la voce di Vanzini e Genet. Evidentemente non è stato possibile utilizzare immagini Sky per riprendere Vanzini e Genet al posto di David Croft e Martin Brundle, tanto quanto non è stato possibile fare recitare le loro parti in italiano, come invece ha fatto il mitico Toto Wolff, che parla un italiano perfetto. Magari si poteva lasciare solo quella parte in lingua originale sottotitolata. Non voglio fare l'espertone di cinema o fare una disamina tecnica della regia, della sceneggiatura o della parte sportiva. Ripeto, è un bel film che si lascia guardare molto bene al cinema. Ovviamente non aspettatevi un documentario sulla Formula 1, per quello dovete guardare il Gran Premio la domenica, perché nemmeno Drive to Survive è in grado di riprodurre esattamente tutti i tecnicismi, le strategie di gara, il regolamento e le decisioni della FIA. Ecco, magari per quello, traducendo il pensiero di Giorgio Terruzzi, faranno una versione film di orrore. Ma è proprio qui il punto. In 75 anni la Formula 1 ha scritto un'infinità di storie. Si potrebbero riempire pagine e pagine di libri, e quanti fiumi di inchiostro sono stati versati per scrivere articoli di giornale sulla Formula 1. Basti pensare anche a quanto materiale sarà stato girato per Drive to Survive. Ma il cinema è un altro conto. Raccontare una storia originale in 2 ore e mezza non è semplice. Sempre parlando di Drive to Survive, ne approfitto perché tra le varie recensioni che ho letto si parla in maniera negativa del fatto che i piloti veri non risultino particolarmente coinvolti, e quando lo sono per alcuni cameo, che si tratti solo di attori improvvisati. Proprio la serie dimostra che i piloti sono bravissimi a recitare la parte di loro stessi. Semplicemente vanno trovati accordi, magari non solo con questo o quel pilota, ma proprio tra tutti i team, che magari hanno necessità di venire trattati in una certa maniera. Coinvolgere di più o diversamente team e piloti avrebbe rischiato di mandare a monte l'intero progetto, non lo sappiamo. Quello che è certo è che è stata realizzata e approvata una sceneggiatura, come una pace di chi ci vorrebbe tutti più lettori di libri e meno scrittori. Anche i film si scrivono e spesso partono da un'idea su carta. Quello che risulta, per quanto mi riguarda, è una storia assolutamente credibile, assolutamente cinematografica, con i pregi e i difetti che ciò si porta dietro. Che riporta in maniera fedele il mondo della Formula 1, in particolare, e del motorsport in generale. Perché Sonny Hayes, il personaggio portato in scena da Brad Pitt, è in maniera fin troppo fedele la rappresentazione di un perseverante, indomito, inarrestabile Petrolhead, un malato di corse che deve guidare qualsiasi cosa che abbia un motore 4 ruote, che ha avuto esperienze, oltre che in Formula 1 da giovane, anche a Le Mans e alla Dakar. Come fa un 60enne a guidare una Formula 1, hanno detto in molti, ma Sonny Hayes è un gentleman driver come solo uno con quell'età e quel passato può essere. All'inizio del film Sonny Hayes partecipa alla 24 ore di Daytona, prima di venire convinto da Ruber Cervantes, il personaggio interpretato da Javier Bardem, a tornare in Formula 1 al volante della Apex GP di cui è proprietario. Proprio le immagini iniziali del film, sia durante la 24 ore di Daytona che durante i test privati a Silverstone della Apex GP, danno perfettamente il senso della qualità delle riprese che si potrà godere durante il resto del film. Il buongiorno si vede dal mattino, letteralmente. La presentazione della scuderia Apex GP è perfetta. Non c'è nulla fuori posto, ogni dettaglio è perfettamente curato e al posto delle divise del team creato apposta ci sarebbero potute essere quelle di qualsiasi altro team di Formula 1. In molti parlano di americanata, invece a mio avviso è stato rispettato moltissimo lo stile british della Formula 1, con tanto di sede del team persa nella campagna inglese. Sonny Ace è uno spaccone americano, ma non è un eroe della Marvel. È tormentato e complesso. E Kate McKenna, l'ingegnere capo della Apex GP, che ha una relazione con Ace, non è una principessa Disney, è nemmeno una Bond girl. È una donna bella, intelligente e di carattere, che deve fare i conti con le rinunce che comportano l'avere delle grandi responsabilità in un mondo prettamente maschile come quello della Formula 1. C'è chi dice che per via della scelta dello stesso regista, Joseph Kosinski, F1 sia la versione motorsport di Top Gun Maverick. Ovviamente si tratta di un'analisi superficiale che si basa sulla similitudine di alcune riprese aeree utilizzate per il film con Tom Cruise con alcune utilizzate durante le gare della Apex GP. Non sanno, ad esempio, che al contrario di Top Gun Maverick, in alcune scene di F1 sono stati utilizzati degli iPhone opportunamente assemblati all'interno dei vani delle telecamere esistenti delle monoposto di Formula 1 per le riprese televisive standard. Che differenza potrà mai esserci nel fare riprese in auto o su un caccia militare, d'altronde? Nessuna, ovvio. Si sono sprecati anche paragoni con altri film che trattano delle corse d'auto, come Driven, Rush o Le Mans 66. Per me, quello che più si avvicina, invece, è Giorni di Tuono, e chissà. Magari un giorno vedremo un crossover tra i due film e vedremo Sonny Ace gareggiare contro il Coltrickle di Tom Cruise. Quelli citati sono comunque tutti film che trattano il motorsport in maniera e in epoche diverse rispetto a F1 e letteralmente reputo F1 l'unico nel suo genere. Prendiamo ad esempio il recente Gran Turismo, che rappresenta un enorme sforzo da parte di Sony nel promuovere i suoi marchi come PlayStation e Gran Turismo, appunto. Ma non c'è il coinvolgimento pieno e totale delle 24 ore di Le Mans come quello che c'è in F1 da parte della Formula 1 stessa, tanto da far comparire per un cameo il presidente stesso della Formula 1, Stefano Domenicali, che è anche produttore del film. Se proprio voglio sforzarmi e cercare similitudini con altri prodotti cinematografici, lo faccio per realmente qualcosa di marginale e per la colonna sonora. Hans Zimmer ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Le musiche nei film sono fondamentali e qui aiutano ancora di più lo spettatore a immergersi nell'atmosfera adrenalinica della Formula 1. Ma la title track proprio del film, quella che si sente durante i titoli di testa e di coda del film, ha qualcosa che ricorda Night Call di Kavinsky. Pezzo usato per la colonna sonora di Drive, film del 2011 con Ryan Gosling, e anche qualcosa della colonna sonora di Tron Legacy, realizzata dai Daft Punk, film che tra l'altro rappresenta l'esordio alla regia proprio di Joseph Kosinski. A rischio di fare lo sciocco fanboy, devo dire che ho acquistato l'album che è stato pubblicato insieme all'uscita del film e si trova in heavy rotation sulla mia auto. Ci sono pezzi strumentali che in alcuni casi ricordano vagamente pezzi realizzati sempre da Hans Zimmer per quel capolavoro che è Interstellar. Ma ci sono anche pezzi inediti moderni, come la canzone realizzata apposta da Ed Sheeran, pezzi rap ed EDM, per coinvolgere di più i giovani. Ricordiamo che Kimi Antonelli, ad esempio, ha appena 18 anni e con tutto il rispetto e tutto il bene che gli si può volere, non deve essere per forza un fan dei Queen. A dirla proprio tutta tutta, mi piace acquistare le colonne sonore dei film e ho sia la colonna sonora di Interstellar che quella di Tron Legacy. Che altro aggiungere quindi? Andate al cinema e fatevi la vostra opinione. Non fatevi trarre in inganno da chi dice sia un flop o che non incasserà mai abbastanza per coprire il budget. Per quanto mi riguarda, se dovesse incassare un miliardo di dollari non sarebbe uno scandalo, ma se dovesse incassare meno, la mia opinione comunque non cambierebbe. Alla prossima dunque, buona vita, buone corse e buona visione!
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.